Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla. Dalla solita finestra, Artemisia, viaggio al centro del colore. Non so se si sente in sottofondo, c'è un rumore fortissimo di pioggia. C'è infatti un gran temporale che sembra volersi riprendere le illusioni che il sole dei giorni scorsi ci aveva lasciato. Oggi voglio parlarvi di disegno. Il disegno cos'è? Come nasce? A cosa serve? Il disegno come anticipazione di qualcosa che verrà, come studio, approfondimento, sviluppo da un embrione a qualcosa che deve diventare oggetto, forma. È un percorso analitico, ma non di rado è una delle vette più alte della ricerca creativa figurativa. Già nel Rinascimento c'era un dibattito che vedeva in primo piano l'argomento del disegno. E era un dibattito accademico, naturalmente, fra esperti del settore. Addirittura Giorgio Vasari aveva sottolineato l'importanza del disegno nella costruzione di un'opera d'arte nelle sue vite. E lui sosteneva, dandone una descrizione molto approfondita, che avesse una funzione assolutamente primaria, perché il disegno, dice, padre delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura, procedendo dall'intelletto, cava di molte cose un giudizio universale, simile a una forma, ovvero di tutte le cose della natura, la quale è regolarissima nelle sue misure. Di qui è che non solo nei corpi umani e negli animali, ma nelle piante ancora, nelle fabbriche, sculture, pitture, conosce la proporzione che ha il tutto con le parti e che hanno le parti fra di loro e col tutto insieme. Quindi l'anticipazione di quello che oggi è assodato, provato e dimostrato, come sempre gli artisti e gli studiosi delle forme di natura hanno scoperto prima in modo intuitivo quello che la scienza ha poi verificato. Tuttavia, possiamo osservare che i chirurghi estetici contemporanei di queste lezioni non hanno fatto tesoro. Assistiamo sistematicamente all'apparizione di volti che sembrano replicanti. Tutte le signore che si gonfiano le labbra, si toccano lo zigomo, il mento, la forma del naso, appaiono come sorelle, si somiglia. All'interno di facce che hanno magari una caratteristica sfinata, allungata, volto di cigno, vediamo nasini piccoli rivolti all'insù come piccoli corni di rinoceronte. Scopriamo che la regola della armonia della parte con il tutto non viene rispettata. Qualche commento di studiosi del disegno e dell'arte a proposito di grandi pittori del passato. La stretta adesione al naturale è il contrassegno dello stile disegnativo di Leandro Bassano II, la testimonianza del Ridolfi. Leandro inventò anche molti pensieri, ove entravano animali, pesci, masserizie ed altre cose, che, come era costume del padre suo, traeva con molta applicazione dal naturale. Oppure, gli scrittori d'arte dell'età barocca erano molto attenti nel descrivere con aderenza letteraria le caratteristiche specifiche del disegnare e che quindi, diciamo, mettevano l'accento sul segno individuale dei singoli maestri. I Passeri dice così dello stile disegnativo del Romanelli: disegnava con grande accuratezza e vivacità e rendeva i suoi disegni a gran segno curiosi per lo bello stile con cui li maneggiava, ed alcune volte lasciò vedere dipinti di propria invenzione alcune storiette assai galanti e ben composte sotto gli andamenti e con religiosa imitazione della maniera del Cortona. Anche Palma il Giovane, come racconta Ridolfi, diventa preda del demone del disegnare per esprimere con le sue continue invenzioni formali e anche per sfogare il capriccio. I disegni fatti da lui in qualunque genere e più maniere del Vecchio e Nuovo Testamento furono infiniti, dai quali traeva le invenzioni che aveva a fare, e molti ancora ne formava per sfogare il capriccio, poiché con tanto sollevata la tovaglia della mensa si faceva recare il lapis, componendo sempre qualche pensiero, e di questi assai ne vanno in volta. Credo che da qua si possa desumere che l'artista disegna ed è come il pensiero, come la composizione per il musicista. Non è qualcosa che fai, è quello che sei. È il tuo modo naturale di comunicare, di trasmettere. Quindi l'idea prende corpo attraverso una visualizzazione che è necessariamente il passaggio obbligato attraverso l'arte del disegno, che precede comunque qualunque sviluppo di tipo cromatico o anche approfondimento emotivo. Tuttavia, la freschezza del disegno qualche volta supera quella dell'opera compiuta.
The summer smiles, the summer knows, and unashamed, she sheds her clothes. The summer snooze, the restless sky, and loving she warms the sand on which you lie. The summer knows, the summer's wife, she sees the doubts within your eyes. She takes her summer time, tells the moon to wait and the sun to linger, twists the world round her summer finger.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago.
Emanuela su Radio Imago vi sta parlando del disegno e in particolare del disegno anatomico. In tutte le arti e in qualsiasi mestiere esiste qualcosa che è più difficile e che serve un po' da punto di riferimento, che serve come cartina di tornasole per verificare qualcosa che all'occhio dell'esperto indica la mano certa, la sicurezza, la capacità, la conoscenza e la proprietà del linguaggio specifico. Così per un dentista esisteranno dei parametri di riferimento, così per i disegnatori e pittori. Questi parametri sono nel disegno, nella capacità di saper rappresentare alcune parti anatomiche, in particolare la mano. Le mani sono indicative. Se in un dipinto avete qualche dubbio sull'abilità dell'artista, guardate come disegna le mani e capirete. Questo significa che la mano è una delle parti più difficili da rappresentare, che hanno una complessità e una potenzialità espressiva molto molto alta. Per tutto il XIII e XIV secolo la figura umana era stata rappresentata secondo degli schemi convenzionali, astratti e anche simbolici, e che non trovavano esattamente un riscontro con la realtà, ma si accontentavano di evocarle. Dal XV secolo il vero rinnovamento comincia per il classicismo, per l'interesse per il nuovo, rinnovato per il classicismo e per il naturalismo, e che sono poi le caratteristiche più tipiche dell'umanesimo e del Rinascimento. La rappresentazione del corpo umano diventa quindi una prassi che era stata abbandonata in epoca greco-romana, diciamo così. E non a caso Leon Battista Alberti, che è uno dei maggiori teorici del Rinascimento italiano, collega lo studio dell'anatomia allo studio delle proporzioni. Avevamo già visto questo tema parlando della sezione aurea. Rappresentare il corpo umano diventa quindi rappresentare la forma ideale, ed è una concezione che sta alla base della grande fioritura degli studi anatomici di quell'epoca. Quindi si incomincia ad osservare la realtà, si incominciano ad aprire cadaveri per scoprire come è fatta la macchina umana. e l'interesse si concentra sulle forme, sulle proporzioni e quindi sull'armonia che le parti hanno fra di loro. Lo studio del modello nudo e la pratica di osservazione dei cadaveri diventano da questo momento un'osservazione e uno studio primario nell'accademia. Leonardo e Michelangelo sono fra i maggiori interpreti di questa nuova tendenza, che però verrà ripresa da tutti coloro che li seguiranno.
Thank you.
Giorgio Vasari, nella prima edizione, nella sua introduzione alle arti del disegno del 1550, parla delle tecniche di disegno in modo molto generico. Se la cava dicendo che esistono moltissime tecniche e moltissimi supporti, che ciascun artista sceglie quelli per i quali trova più inclinazione. Importanti sono i supporti perché dalla base del colore di fondo del foglio è possibile percorrere una certa strada piuttosto che un'altra. Faccio un esempio: se noi scegliamo una carta color paglierino o una carta scura, bruna, possiamo considerarla già un valore tonale da cui partire, come ad esempio un mezzo tono. Quindi, utilizzando come mezzo tono il colore del foglio, è possibile, usando i bianchi, quindi la biacca, fare le famose lumeggiature, che sono i colpi di luce, e invece, usando la grafite o il carboncino, aggiungere quei toni di ombra che stanno all'opposto, e quindi modellare le forme usando un minor, diciamo, un minor quantitativo di tonalità. Molto spesso il disegno serve a incidere la forma, a scavarla, a indagarne le proporzioni e i contorni, e serve a fissare nell'occhio quella che è l'immagine, che poi verrà riportata. Altre volte invece è effettivamente la mappa delle sagome che andranno trasferite, come avviene ad esempio nello spolvero. Lo spolvero è una tecnica di riporto che si usa nell'affresco, e infatti molti dei disegni, per esempio, di Raffaello, molte delle, come ad esempio la scuola di Atene, il grande cartone della scuola di Atene che si trova alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano, lascia vedere molto chiaramente come i contorni sono disegnati con dei buchini fatti con una punta di spillo, i quali poi appoggiato il cartone sulla parete da dipingere, verranno tamponati con uno strofinaccio che contiene del pigmento. Questo pigmento, passando attraverso i buchini, lascerà una traccia molto nitida e precisa, perché nel percorso dell'affresco la parte esplorativa della forma non può essere effettuata con la pittura, deve essere già risolta. Quindi, in qualche caso, non sempre, ma in qualche caso, il disegno è fondamentale proprio come procedura tecnica per potersi avvicinare. Il bozzetto non serve solo a creare un'idea, ma serve a creare in dimensione reale la forma che verrà riportata. Osserviamo adesso come il disegno assuma una diversa funzione per i diversi maestri. Ne esaminiamo qualcuno attraverso le tracce scritte che ci hanno lasciato. Per Leonardo si tratta, negli appunti del Trattato della pittura, che risalgono a un periodo che va dal 1489 al 1518, scopriamo che per il grande artista il disegno è lineamento, e cioè un modo di circoscrivere e delimitare le forme. Sentiamo le sue parole. Due sono le parti principali nelle quali si divide la pittura, cioè lineamenti che circondano le figure dei corpi finiti, i quali lineamenti si dimandano disegni. La seconda è detta ombra, ma questo disegno è di tanta eccellenza che non solo ricerca le opere di natura, ma infinite più quelle che fa natura. Questo comanda allo scultore di terminare con scienza i suoi simulacri e da tutte le arti manuali, ancora che fossero infinite, insegna il loro perfetto fine. E per questo concluderemo non solamente essere scienza, ma una deità, essere, e con debito nome ricordato, la qual deità ripete tutte le opere evidenti fatte dal sommo Dio. Secondo la concezione di Federico Zuccari, che è un pittore anche trattatista, che ha scritto nella sua Idea dei pittori, scultori e architetti del 1607, alcune delle sue, dei suoi pensieri, e dice, egli sostiene che la teoria che a monte dell'opera d'arte preesista una immagine spirituale elaborata nell'animo dell'artista. Questa immagine viene definita disegno interno. Egli pensa che il disegno interno non è altro che l'idea prodotta dallo spirito che precede la realizzazione artistica esteriore, che viene definita disegno esterno. I disegni interni, secondo lo Zuccari, sono di tre specie, a seconda delle tre forme di intelligenza nelle quali si formano le idee, e cioè divina, angelica e umana. Il disegno interno umano si suddivide a sua volta in morale, artificiale, eccetera, eccetera, ci sono classificazioni assai più complesse. Quello che è interessante è che lui sostiene che spesso il pittore stesso, l'artista, non si rende conto che ubbidisce quasi inconsapevolmente a un modello che sta dentro di lui e che è ispirato. Here she comes again, walking right by next to me. Smelling so sweet, so fine, make me lose my mind. Oh, making this man crazy now, baby. Col disegno, ma in effetti sono stata in difficoltà per trovare una ricetta adeguata. Siccome però si tratta di un piatto che ho assaggiato di recente, che mi è rimasto impresso, ho deciso di parlarvene. Si tratta di gnocchi con salsa di carote, salvia e formaggio. Occorrente: se siete bravi potete preparare gli gnocchi con le vostre mani. Sono gnocchi di patate che si impastano con un po' di farina, un pizzico di sale. Quando hanno la consistenza giusta si dividono in pallottoline che si possono poi modellare o con la forchetta o con le dita. Per condire questi gnocchi, che cuociono molto rapidamente come sappiamo, si prepara una salsa di carote, quindi si fanno lessare delle carote e poi si passano a setaccio, si mescolano con della salvia e del formaggio. Può essere un formaggio stagionato tipo pecorino, a cui va aggiunta una bella grattatina di pepe. Questa salsa va scaldata e non fatta cuocere a fuoco alto, ma semplicemente scaldata in una padella antiaderente, ed eventualmente si può aggiungere un cucchiaio di panna. Si cerca di mescolare il tutto con delicatezza per amalgamarlo e poi si versa sugli gnocchi fumanti, che devono essere schiumati perché non appena vengono a galla sono cotti. Il colore è accattivante e il sapore è decisamente molto molto stuzzicante. Buon appetito!
Oh,
Vediamo ora cosa dice il francese Diderot nel 1746 a proposito del disegno accademico, e qui infatti si rivolge a artisti usciti dall'Accademia. Questi 7 anni trascorsi all'Accademia a disegnare dal modello, li credete ben impiegati? Ritengo che durante questi 7 anni penosi e crudeli subentri il fare manierato del disegno. Tutte queste posizioni accademiche obbligate, preparate, accomodate, tutte queste azioni freddamente imitate, che hanno in comune con le posizioni e le azioni della natura? Ho conosciuto un giovane che prima di apporre il minimo tratto sulla tela si metteva in ginocchio e diceva: Dio mio, liberatemi dal modello. Siate dunque osservatori della via, dei giardini, dei mercati, delle case, e ricevete giusta ispirazione dal vero movimento, dalle azioni. Non ci sarà manierismo né nel disegno né nel colore se si imiterà con scrupolo la natura. Il fare ammanierato viene dal maestro, dall'accademia, dalla scuola e anche dall'antichità. Il disegno invece, così concepito, dà forma agli esseri, il colore e la vita. Interessante questa concezione in un periodo che precede, come poi scopriremo, che precede la pittura in plein air di quasi un secolo. E sono forse i primi semi gettati, i primi scrupoli che servono a minare le certezze dell'accademismo e che poi in seguito produrranno la pittura impressionista e tutto quello che ne ha seguito. Volevo osservare anche come il disegno oggi viene utilizzato. Ogni volta che si tratti di dover realizzare un progetto, che poi magari avrà come esecuzione, come braccio esecutivo il computer, è necessario però fissare l'idea. E quindi esistono diversi modi di rappresentare disegnativamente questa idea. In grafica si chiamano RAF, ovvero rozzi, i bozzetti che sono buttati giù spesso con la penna o con un pennarello e servono non a rappresentare esattamente ciò che sarà, ma soltanto l'embrione, l'idea, rispondono soltanto alla domanda che cos'è. Questi primi abbozzi non hanno la pretesa di essere completi e tantomeno di essere fedeli, ma devono essere soltanto fedeli al concetto, all'idea primaria. Gli approfondimenti, cioè gli studi sul come questa idea verrà rappresentata, sono rinviati a un secondo momento e qui entrano in gioco anche le nuove tecnologie e la possibilità di affinare e di manipolare l'immagine, al punto che in qualche caso non occorre veramente saper disegnare con le mani.
Dreams about fairy tale romance, tall, dark, and handsome man, wedding plans, Paris, France, Cinderella rescued by a true love, not enough, white horse, handsome prince, magic kisses, I'll take a shot, but that's quite a lot, I can try, but that's quite a guy, if I'm not able to buy your diamonds, if I can't fly you up to the moon. If I don't do all the things like the man of your dreams, baby, what you gonna have to do is love me for the coup. Every girl wishes for a Hollywood romance, pictures in the magazine, silver screen, social scene, swept off her feet by a movie star, not enough, guest list, Renoir, fancy car. That's quite a lot, but I'll take a shot. I can try, but that's quite a guy. If I'm not able to buy your diamonds, if I can't fly you up to the moon, if I don't do all the things like the man of your dreams, baby, what you gonna have to do is love me for the coup. Expect to measure up, but love me for the coup I've got. Baby, what you gotta do is love me for the coup. Baby, what you gotta do is love me for the coup. Baby, what you got to do is love me for the coup. What you gotta do is love me for the coup.
chiederti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Il disegno ha molte funzioni, abbiamo visto, e spesso sono accessorie di altre attività. L'oreficeria, per esempio, ha bisogno dei disegni preparatori. E così l'architettura, la progettazione di decorazioni, qualsiasi operazione anche approssimativa di progettazione in qualsiasi campo richiede una certa abilità disegnativa. Gli scultori stessi devono anche saper disegnare. Esiste però anche un disegno che è fine a se stesso e che quindi è un'arte compiuta che trova ragione di esistere soltanto nell'essere prodotta. Io ho sempre sostenuto e continuo a pensare che l'arte può essere usata per tutto, ma in realtà non ne ha bisogno. Il fenomeno artistico è un bisogno primario e una necessità degli uomini. Creare immagini, rappresentare in qualche modo ciò che sono le nostre visioni interiori, è una richiesta che ci viene dall'interno e tutti in qualche maniera ne subiamo l'influenza. Poi c'è chi vi si adegua e chi invece decide di orientare in altro modo la sua creatività e la sua parte comunicativa. Quindi disegnare per il piacere di disegnare, per il piacere di formare qualcosa che prima non c'era, dare corpo, dare vita a qualcosa che non esisteva prima, è sempre stato un desiderio. E alcuni esempi bellissimi si trovano nelle miniature, del 1300 di Giovannino de Grassi alla Biblioteca Casanatense di Roma e anche alla Pinacoteca di Bergamo. Abbiamo degli esempi fantastici di soggetti rappresentati senza che servissero come preparazione per qualcosa d'altro. Vi è un piacere e una ricchezza nella compiutezza dell'immagine che finisce in sé, che bastano da sole a giustificarsi.
Possibilities in the air. You helped to put the past behind me. Let's leave it there. And you know when I'm bruised and you heal and you soothe and you save me from myself. I'd love to know just how you do that, how you read my mind. Your crooked smile just gets me every time.
The pain is going away.
I breathe you in, I breathe you out. I've been confused and filled with doubt. Part of me taking over here. Cause you're strong when I'm weak and you're right when I'm wrong. When I lie you can always tell. I'd love to know just how you do it, how you blow my mind. Those pretty eyes just get me every time.
The pain is going away.
I breathe you in, I breathe you out. I've been confused and filled with doubt. Now you're making it okay.
The pain is going away.
There ain't no hurt, there ain't no fear. It's only love and
love inside.
past behind me, let's leave it there.
Filled with doubt, now you're making it okay.
The pain is going away.
There ain't no hurt, there ain't no fear. It's only love on
the inside of me. It's not nothing gonna be.
I breathe you in, I breathe you out. I've been confused and filled with doubt.
Ricordo a tutti che chi volesse scrivere ad Artemisia può farlo inviando una mail ad artemisia@radioimago.net. Un accenno veloce alle tecniche del disegno. Storicamente si può disegnare con qualsiasi cosa e su qualsiasi supporto. Le tecniche tradizionali vanno dal metallo, le punte metalliche come ad esempio la punta d'argento, le pietre, il carbone, il gesso, la grafite che è sempre un materiale minerale. Poi tutte queste materie possono essere circondate di legno o di carta per evitare di imbrattarsi le mani, quindi di sporcare i supporti. Naturalmente più la punta è sottile più il disegno diventa scalato e incisivo. Sono stati inventati molti differenti materiali, la sanguigna ad esempio, che è un altro tipo di terra, è stata molto apprezzata nel Rinascimento e anche per tutto il Seicento. Diversamente dalla grafite è difficile da cancellare, già in antico si cancellava con la mollica di pane, oggi si usano gomme anche sintetiche, ma la gomma è da sempre nemica del disegno. È possibile usare lo sfumino, è possibile usare lo straccio, stendere il colore dal carboncino spargendolo in modo che diventi nebuloso, e per far questo occorre avere una grande perizia. Oggi esistono infiniti strumenti per disegnare. Il tratteggio può essere effettuato con un pennarello, con un aghiro, con matite di diverso spessore e diversa durezza. Degli esempi stupendi di disegno che ci sono rimasti di grande compiutezza sono quelli per esempio di Jacopo Carucci, detto il Pontormo, che sono eseguiti con matita nera su carta bianca, sono visibili agli Uffizi. Il disegno è un argomento sterminato, ci sono infinite possibilità di studiarne le particolarità e molte volte i maestri hanno rivelato il loro modo di procedere, la genesi delle pitture, proprio attraverso il disegno. Il tempo per oggi si è esaurito, Emanuela vi saluta e augura a tutti una felice settimana. Ciao ciao a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato
Imago.
Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.